Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio con grande gioia per questo appuntamento di Schiaparelli Dalì, rubrica di moda, costume, arte, questa sera anche design ed altri, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera, ciao, buonasera anche a chi ci ascolta. Eccoci qui, siamo reduci da tutto. Reduci da una serie infinita di Fashion Week, reduci dall'Art Week, reduci dalla Design Week.
Ecco, infatti il titolo che hai scelto per questa puntata è appunto Arte, Moda, Design, adesso è troppo, punto interrogativo.
No, beh, adesso è troppo, arriva da un...
Senza punto interrogativo, chiedo scusa.
No, no, ma il punto interrogativo c'è in tutto quello che ci raccontiamo questa sera, perché non c'è una tesi preconcetta, diciamo che proviamo a fare una riflessione assieme. La Design Week a Milano è finita, qualcuno parla di 927 eventi, qualcuno parla addirittura di 1700, io non lo so quanti sono stati. Di sicuro una valanga di eventi, Milano più o meno vivibile, e quando, sotto il peso, insomma, sotto la pressione di tutti questi eventi, la Design Week si è sovrapposta all'Art Week, così diciamo, è iniziata e finita, forse c'è stato qualche giorno di sovrapposizione. Ora, qualcuno comincia a chiedersi se non è troppo, se non c'è troppa roba, nel senso che ricordo nel passato che la Design Week a un certo punto è stata una rivelazione, cioè negli anni 80, i primi anni 90 c'era la Fashion Week a Milano, no? Fashion Week, come sappiamo, partono, insomma, diciamo, c'è la Fashion Week di New York, c'è la Fashion Week di Milano, quella di Parigi, quella di Londra prima, poi adesso si è aggiunta quella di in alcuni paesi scandinavi, poi ci sono quelle più o meno... come dire, più o meno, poi c'è stato il Covid in mezzo, per cui le Fashion Week sono state in presenza, poi non sono state più in presenza, adesso sono in presenza, ma anche passano attraverso il web. Le Fashion Week erano quattro, poi però ci sono anche le due dell'alta moda, per cui sono sei all'anno, praticamente una dietro l'altra. E però a un certo punto, questa era la situazione, c'è sempre stata questa situazione, magari prima non si guardava troppo alla Fashion Week di Amsterdam o quella di Shanghai, ma adesso ci sono anche queste. Però ricordo negli anni 80 e 90 che a un certo punto il Salone del Mobile a Milano, che è sicuramente una manifestazione di grande importanza internazionale, ha cominciato a dilagare con i fuorisalone. Cioè, e Milano era bello, io mi occupavo professionalmente di tessile, abbigliamento, di moda e di queste cose qui, e però per me era quasi, non solo per me, era più divertente andare alla, non dico al Salone del Mobile, il Salone del Mobile in fiera è blindato, per cui tu entri, sei l'invito, gli stand sono blindati, quindi ma il fuori salone era un'esplosione di, diciamo, usiamo questo termine, di creatività ed era aperto, nel senso che mentre nelle Fashion Week entri se hai l'invito, adesso non c'è più bisogno perché tutto passa attraverso lo schermo dei computer, per cui la sfilata la vedi in diretta, eccetera, ma allora era tutto blindato. Al Salone del Mobile, il fuori salone, esplosione di creatività, era aperto, per cui tu potevi andare dove volevi, insomma era un momento molto bello. Adesso però questa cosa è diventata enorme, tutti presentano tutto, credo che 927 o 1007, non si sa quanti, siano gli eventi in una settimana, siano un po' tanti, un po' troppi, nel senso che alla fine, non lo so se l'effetto a me pare che cominci a diventare negativo, nel senso che se tutti espongono la prima sedia che hanno fatto, bah, insomma, è un po'... C'è un po' una diluizione che secondo me comincia a diventare negativa. Ora, questo è il macro fenomeno, nel senso che vabbè, adesso c'è stata questa cosa qui, qualcuno ha cominciato a dire questo, ha cominciato a dire, ma non è un po' tanto. Poi c'è invece il fenomeno, per tornare un po' più vicini a quello che è questo contenitore, insomma, che andiamo avanti quindicinalmente, che è quello dell'arte e moda, c'è il fenomeno di cui abbiamo parlato già tante volte, che è quello del rapporto appunto arte e moda, quindi tessile abbigliamento e arte. Ora, io ho la sensazione che mentre in precedenza l'arte era, come dire, qualcosa a cui la moda, il tessile abbigliamento guardava come a un, insomma, mi prendo, se io collaboro con un artista, se io inserisco dei, qualche cosa di artistico o nella collezione, o nella presentazione della collezione, o una sorta di upgrading, ecco, diciamo. Ecco, adesso però sta succedendo qualcosa di completamente nuovo. La moda, e quando parlo di moda intendo la potenza finanziaria che sta dietro alla produzione di moda, quindi i brand moda, hanno assunto un tale potere, e parlo di potere finanziario, che mi sembra che il rapporto di forza si stia capovolgendo. Cioè, mi sembra che per un artista essere in team con un brand sia diventato importante. Cioè non è più il brand che diventa importante perché va in team con un artista più o meno conosciuto, più o meno importante, più o meno bravo. È l'artista che diventa importante se va in team con la potenza di fuoco di un brand. Ora, Federico, io faccio degli esempi recenti. Sono
Certo.
stato recente a New York, ma questo accade anche a Milano e in qualsiasi altra parte del mondo, e ho visto l'abbinamento tra Louis Vuitton, che è, come sappiamo, uno dei marchi più potenti, forse dal punto di vista dei fatturati, il più potente al mondo. Ed è il marchio di punta del brand, non del brand, del conglomerato del lusso più potente al mondo, quello di Arnault, che, come sappiamo, ha pure un museo di arte contemporanea proprio a Parigi, in mezzo alla Senna, comunque. E fa le sue mostre, scusatemi, le sue passerelle dentro al Louvre, che non è proprio una robetta. E sto girando intorno al problema perché, come al solito, perdo i pezzi non visivamente, ma dal punto di vista del nome. E la super artista giapponese, quella signora che fa tutto coi pois, che è bravissima. È in questo momento in team con Vuitton e tutte le vetrine del mondo di Vuitton, e non solo con le vetrine, perché cioè, se voi andate in un negozio Vuitton adesso trovate lei. Cioè,
Sì.
il negozio è completamente costruito intorno al suo alla sua arte. Ci sono dentro anche dei prodotti che sono stati fatti da lei, punto di domanda, o comunque sono stati, ci sono delle borse molto carine, piccoline, c'è un po' di tutto, ed è tutto un omaggio a lei. Ora, i metri quadrati nel mondo dei negozi di Vuitton, io non so quanti sono, ma sono paurosi, paurosi, nel senso che non so quanti negozi abbia Vuitton, e comunque sono tutti di dimensioni enormi. Questa signora, no, no, non ce l'ho con lei, non è una critica, faccio della cronaca, sto osservando, sto cercando di capire insieme cosa sta succedendo. Ha in questo momento una mostra diffusa sul pianeta delle sue cose, che sono pure. Cioè, io la stimo moltissimo, cioè una super artista. Ecco, però La Vasconcelos, che è un'altra artista che io stimo moltissimo, ha fatto un allestimento, secondo me, milionario per l'ultima sfilata di Dior, che i vestiti, l'allestimento era pazzesco, era a parte appunto la quantità di denaro che un allestimento del genere comporta, era un allestimento potente, perché la Vasconcelos fa delle cose con tessuto, moltissimo tessuto, fa delle macro sculture di tessuto e in qualche maniera era, come dire, contestuale, no? Voglio
certo.
dire, perché fa, ma in un'altra maniera, siccome è potentissimo quello che fa, non so che, cioè, non è che si capiva molto qual era la collezione di Dior, cioè, aveva poca importanza, se l'è mangiata la collezione di Dior, la Vasconcelos. Però, di nuovo, siamo di fronte a una... quanti conoscono la Vasconcelos davvero? E quanti contatti una super artista, perché comunque non è mica l'ultima arrivata, come la Vasconcelos può avere quando fa una mostra in un museo? E quanti contatti invisivi invece ha avuto attraverso lo streaming di una sfilata di Dior? È pauroso, eh? Cioè, lo streaming
Sì.
di una sfilata di Dior fa numeri pazzeschi, cioè non paragonabili. Ora, poi ci sono, non so, Bottega Veneta. Bottega Veneta, altro super brand, di un altro appartenente a un super gruppo del lusso, a Milano, porta opere che provengono dal Museo Archeologico di Napoli copie delle forme uniche della continuità di Umberto Boccioni. Le mette in mezzo alla passerella, cioè la Vasconcelos ha fatto un grande allestimento, cioè non si capiva più qual era lo spazio, era lo spazio della Vasconcelos all'interno del quale sfilavano le modelle di Dior. In questo caso, devo dire, beh, la cosa era diversa, nel senso che c'erano queste robe messe in mezzo alla passerella, uno guardava la sfilata e poi la modella scansava un pezzo di Boccioni o un pezzo o una scultura proveniente da Ercolano. Quello mi è sembrato una delle cose meno riuscite che ho visto in questo periodo, da questo punto di vista. Resta il fatto che Bottega Veneta, chi per esso, ha potuto, grazie al potere finanziario che sta dietro questi marchi, farsi dare dal Museo Archeologico di Napoli questi pezzi. E allora arriviamo alla super mostra del momento a Milano. Alla Fondazione Prada c'è questa mostra che segue quell'altra, cioè la Fondazione Prada, a mio parere, sta facendo una mostra più bella dell'altra. A Milano le vere mostre d'arte contemporanea importanti e di grande livello li fa in questo momento la Fondazione Prada e l'Hangar Bicocca.
Eh sì.
Tutto il resto è molto, ma molto inferiore di qualità. E anche qui si potrebbero fare dei ragionamenti su come vengono fatte, cioè qual è il meccanismo, per esempio, che porta alla costruzione di una mostra a Palazzo Reale Milano, che è un meccanismo interessante, ma mi porterebbe una... Parlo di mostre che hanno una biglietteria pazzesca, nel senso che io, che sono nessuno, ho fatto una mostra all'Acquario Civico di Milano durata 40 giorni. L'Acquario Civico è una piccola costruzione molto carina. Perché una costruzione...
Beh, però insomma era prestigioso come, diciamo, come ambiente, dai, anche adesso.
Sì, vabbè, ma non è mica Palazzo Reale.
No, non è Palazzo Reale, siamo d'accordo.
Ed è una galleria che sta in maniera parallela, più, diciamo così, per capire, di fronte, di fianco alla vera galleria, che è quella delle degli acquari, diciamo, no? E onestamente, Federico, l'acquario civico è un piccolo acquario. Per essere Milano è veramente poca cosa, perché non
Sì.
immagina l'acquario di Genova, no, non ha niente a che vedere. È molto carino, è molto carina la costruzione, però insomma non è una cosa potente. 40 giorni, 17.000 ingressi. Ovviamente non è che questi ingressi sono avvenuti perché la mia mostra ha portato a 17.000 ingressi. Cioè, l'acquario civico fa questi numeri. Cioè, il primo giorno del mese, scusatemi, ogni prima domenica del mese, l'acquario civico che ha un, non mi ricordo quant'è l'ingresso, comunque sono 6 euro, 8 euro, 10 euro, una cosa così, molto frequentato anche dalle scuole, ovviamente, è gratis, la prima domenica del mese è gratis. E beh, può succedere che in quel giorno vadano 3.000 persone, o se va male 1.000. Cioè, ma se uno vede l'ambiente, dice, ma come fanno a starci? Cioè, quindi c'è da una parte, beh, è Milano, quindi è una grande città, grande, grande per essere una città italiana, e un posto come l'Acquario Civico, che è un posto piccolo, fisicamente piccolo, cioè, fa questi numeri, in 40 giorni 17.000 ingressi. Quindi voglio dire, da una parte la richiesta c'è, cioè, c'è un pubblico affamato di conoscenza, di vedere delle mostre, di vedere delle cose, di partecipare. Dall'altra parte, 1700 o 927 avvenimenti, cose, insomma, fuori dal salone, quello principale, in una settimana per la Design Week. Io sono confuso, nel senso che cosa sto dicendo? Non lo so bene cosa sto dicendo. Sto facendo una cronaca, sto raccontando quello che ho visto e in qualche maniera quello a cui ho partecipato. Potrei fare ecco, un salto indietro. Stavo parlando di Prada, bellissima mostra, cere provenienti dal Museo della Specola di Firenze. Ora, il Museo della Specola in questo momento credo che stiano rinnovando l'ala o il tutto, non lo so. Cioè,
Dovrebbe, sì.
sì, forse è chiuso, non lo so. Prada porta alcuni pezzi, perché ovviamente il museo le cere del Museo della Specola sono centinaia. Le più belle, le più complete, Prada le porta alla sua fondazione e le chiama le Venere, sono le cosiddette Veneri, le espone. Poi chiama Cronenberg, niente po' di meno che, e gli fa fare diciamo una curatela, un film. Cronenberg cosa fa? Va al Museo della Specola, prima che queste cere, che non erano mai uscite dal museo, attenzione, perché non è che dice, vabbè, è un prestito, no, queste cere non erano mai uscite dal museo, sono anche molto delicate, ovviamente. Va al museo, fa delle riprese e poi monta un film di non mi ricordo quanto dura, insomma, comunque diciamo un filmato di 8 minuti, 10 minuti, 12 minuti, non ha importanza, che diventa la prima cosa che accoglie chi va alla Fondazione Prada a vedere queste cere. Beh, anche qui siamo di fronte a una macchina espositiva, e non solo espositiva, ma anche espositiva. Comunque, insomma, ha una mostra che ha dietro una macchina e un budget per poterla realizzare impressionante. Lo può fare Prada, come del resto la fondazione Langar Bicocca fa mostre di questo tipo. Certo, se io paragono queste mostre che sono di qualità, perché comunque la qualità lì c'è, non sono mostre blockbuster. Poi in chiusura vorrei dire due parole un po' velenose invece sulle mostre blockbuster. Ma queste invece, qui stiamo parlando di qualità. Poi a uno piace di più, a uno piace di meno, uno può dire che la mostra di Tosatti al Langar Bicocca, cioè uno può dire quello che vuole, ma queste due istituzioni private fanno mostre di grande qualità. Certo, se poi uno le paragona alle mostre che ho visto adesso, 15 giorni fa, a New York, di nuovo siamo di fronte a un, come dire, a uno scompenso nel caso di Prada e di Hangar Bicocca, che è uno scompenso soprattutto finanziario. Adesso, quando io sono entrato al MoMA 15 giorni fa e ho visto 13 mostre tutte insieme, tutte dentro al MoMA, quello che sta a Manhattan, no? Al PS1,
sì.
Con un unico biglietto che costa, per l'amor del cielo, costa 28, non mi ricordo, $28, una cosa così. Però ho visto 13 mostre, di cui tutte belle, alcune superlative. Quando poi mi sposto dal MoMA e vado al New Museum, non sto parlando del Met, sto parlando di... Vabbè, il MoMA è una super istituzione, ma insomma il New Museum. E vedo Gioni seduto nell'atrio, che fa parte dello staff di dirigenziale del New Museum, e vedo la mostra che hanno messo insieme al New Museum su 4 piani, rimango a bocca aperta. Quando vado al Brooklyn Museum e vedo che cosa stanno facendo, di nuovo esco sconsolato. Esco sconsolato e un po' avvilito, perché dico, ma cosa? Vabbè, certo, noi abbiamo i musei vaticani, abbiamo gli Uffizi, però io stesso stavo parlando di arte contemporanea, qui mi misuravo con quello che succede in un posto solo, che d'accordo, New York, e negli Stati Uniti, e ne esci avvilito, perché dice, vabbè, ma noi cosa possiamo fare con i nostri 1700 eventi, di cui un migliaio sono delle seggiole o delle poltrone esposte che ha fatto qualcuno. Adesso sono stato proprio cattivo, forse non sono un migliaio, ma insomma, però c'è tanta fuffa. No, non si può dire, un po' di fuffa c'è, insomma. Quindi sto facendo un ragionamento che, più confuso, non lo potevo fare, però è, come dire, è spinto da tante cose che vedo accadere contemporaneamente e che onestamente io non riesco a mettere in fila, diciamo così, non riesco bene a decifrare. Il ribaltamento di potere tra potere, il ribaltamento di scale di valori, di percezione, non lo so, tra arte e moda, l'ho un po' detto prima, e secondo me non viene così normalmente percepito, ma è così, cioè, certo, sta succedendo questo. Non so, tu, di fronte a quello che ho detto, che cos'è che ti ha irritato, Federico?
Ma no, a me non mi ha irritato niente, anzi, sinceramente mi ha fatto riflettere, spero anche ai nostri amici radioascoltatori, radio utenti, come ha detto qualcuno. Ed è questo, quando tu facevi l'elenco delle operazioni a Milano, primariamente con la Fondazione Prada e con l'Hangar Bicocca, no? Mi è venuto in mente un parallelismo, forse perché non so se ce l'abbiamo, dico, davanti tutti i giorni, comunque, che poi è la tradizione italiana, cioè, dove a un certo punto quello che noi vediamo qui, tu hai parlato dei Musei Vaticani, insomma, cose sono state fatte da delle persone che, al di là delle cariche che ricoprivano, comunque sì, avevano un censo anche, insomma, che gli poteva permettere, che però dopo costruivano delle cose che rimanevano nel reale, no? Quindi, cioè, questo contemporaneo che diventa temporaneo, no? Versus invece qualcosa che invece rimane fisso, costruito, strutturato, potremmo dire noi una installazione permanente, no? O la famosa opera site specific, eccetera. E quindi dico, sì, benissimo questo discorso delle mostre, che comunque sia era molto in parallelo, invece no, il discorso che hai fatto direi che fila, e fila in maniera anche molto tagliente, perché poi il parallelismo con i negozi di Vuitton, che vengono trasformati in delle vere e proprie gallerie, dove si trasformano a loro volta in personali su tutto il mondo, personali, insomma, planetari, no, versus invece un'idea che può essere un'idea di qualcosa che rimane, no? Allora, diciamo così, chi ha la possibilità oggi punta sul discorso del temporaneo e non invece sul discorso dello strutturale. Allora, il temporaneo crea, se vogliamo, una ricchezza che però è una ricchezza, diciamo, che potremmo metterla su un piano del veloce, insomma, no? Una sorta di trading, una cosa di questo genere qui, insomma, uno. E invece poi puntare su qualcosa, insomma, dice, vabbè, rifacciamo, che ne so, la cupola del Brunelleschi, oppure, boh, non lo so, facciamo un'altra cosa, la Fontana di Bernini, no? Ecco, un'operazione di questo genere, oggi non lo so se potrebbe essere possibile, però ci sono le stesse, in gioco ci sono le stesse potenze che c'erano allora. Perché, insomma, qui si parla di, insomma, potenze che sono, anzi, forse di più di allora, insomma, che hanno una capacità impressionante. Allora, la domanda che mi ponevo ascoltando quello che mi dicevi è: ma è possibile che non si riesca a pensare a qualcosa di strutturale, cioè qualcosa che rimane, no? Deve essere tutto transitorio? Punto di domanda. Invece sarebbe interessante se gli artisti venissero coinvolti in operazioni che invece hanno poi una certa permanenza, una certa stabilità, diciamo.
Sì, io torno a dire, sono molto confuso perché, allora, era Yayoi Kusama, ovviamente, quello, poi,
Sì,
scusate.
non l'abbiamo detto, ma va bene, lo diciamo adesso, Yayoi Kusama, tanto tutti quanti la conosciamo.
Ci sono sempre stati dei mecenati, che fossero i Medici, che fossero
Sì, appunto.
il Papa, che fosse. Per cui, insomma, non è che facciamo le anime belle, diciamo, perché dietro c'è la finanza è il demonio e quindi va tutto a catafascio.
Finanza intesa non come arma di controllo di pulizia italiana, quanto piuttosto
Oh,
come
no,
disciplina
no.
economica.
Sì. Ma, no, 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 certamente, la potenza del. Parlo di finanza perché questi che fanno queste operazioni, che sia Vuitton, che è Arnaud, che sia Gucci, che è Kering, che sia Prada, che sono i signori Prada, che sia chi volete, sono in borsa. Quindi io,
Sì,
per me, quando uno è in
certo.
borsa, voglio dire, il combustibile non tutto, ma è anche molto la finanza. Comunque ragiona con degli schemi da finanza, quindi per me, e io continuo a insistere su questa cosa perché sono fisso sul fatto che bisogna che la gente sappia come stanno le cose, per cui insomma, questo è un aspetto che non lo so, sarò fissato io, che continuo sempre a intersecare con tutto il resto. Ora, per esempio, quello che dici tu della fatto di coinvolgere gli artisti a fare delle cose permanenti, mi fa pensare a un altro dilemma che attraversa la mia piccola mente, non grande mente, che è quella del ruolo dei musei. Allora, i musei sono le istituzioni, sto parlando dei musei pubblici in questo caso, quindi non di una fondazione privata o di un museo privato, sono delle istituzioni che, come sappiamo, perché il dibattito è lungo, ampio, da tanto tempo se ne parla, hanno una funzione culturale, sono uno strumento culturale dello Stato, nascono come tali. Oggi c'è questo grosso dibattito su qual è il ruolo di un museo,
Certo.
come è nato un museo, no, cioè da dove sono nati i musei, e lì, anche lì è interessante capire queste cose, e qual è il ruolo di un museo. Non solo qual è il ruolo di un museo, ma qual è il ruolo di un museo in un determinato territorio, cioè il museo come espressione del territorio proprio fisico dove sorge. Questo sta accadendo in maniera molto profonda, questo processo di ripensamento, revisione, chiamiamolo come vuoi, nei paesi anglosassoni, cosa che non accade, per esempio, in Europa, secondo me, così, in maniera così potente. Cioè, nei paesi anglosassoni, e per paesi anglosassoni intendo gli Stati Uniti d'America, uno, e forse, non forse, sì, un po' l'Inghilterra, un po' di meno, molto di meno la Francia, quasi niente in Italia, dove si continua, per esempio, questa è un'altra mia nuova fissa, mi è venuta questa fissa, a irridere alla cancel culture, che è sicuramente un fenomeno che ha degli aspetti grotteschi, vabbè. Però ha un fondamento ed è un effetto di un processo di revisione culturale che è tutto occidentale, che nei paesi anglosassoni invece ha assolutamente una importanza e una ragionevolezza e uno sforzo molto, molto, molto interessante. Qui invece qualsiasi cosa, poi in realtà qui si fa questo, il ridere è fomentato da due cose. Uno, noi parliamo un'altra lingua. Cioè l'Europa non sono gli Stati Uniti e non sono neanche l'Inghilterra, che come abbiamo visto è uscita, ma gliene incolse, però non è riuscita a stare dentro all'Europa. Parlano un'altra lingua, hanno un'altra storia, in particolare gli Stati Uniti, poi l'Inghilterra ormai non è che conti molto, ma gli Stati Uniti sì, e quindi hanno ragioni di ripensamento molto profonde. Quindi, da una parte, questo irridere deriva da gente che non sa l'inglese, detto brutalmente. Dall'altro, invece, è un strumento politico di attacco a qualsiasi tipo di diritto civile. È un'arma di distruzione di massa attraverso l'irrisione della cosiddetta cancel culture, che non è l'irrisione, cioè il problema non è la cancel culture, che, come ho detto prima, è per molti versi ha dato dei frutti grotteschi, ma è la ricaduta di un processo di revisione, che è il processo di revisione al colonialismo occidentale, che è innegabile, innegabile, e che mo ce lo ritroviamo sulla capoccia. Perché l'Africa, perché l'Oriente, perché questo e perché quell'altro, ma qui viene utilizzato come uno strumento per attaccare in maniera subdola, malevola e non vista tutto il discorso dei diritti civili, qualsiasi diritto civile. In un momento come questo, dove il pensiero unico dell'estrema destra sta prendendo sempre più piede, questo è quello che sta succedendo. E qui non sto facendo politica io, sto registrando un fenomeno. Poi uno può pensarla come vuole, però siamo lì. Il corno è quello. Da una parte gente che non parla l'inglese, ma nel senso che magari lo parla, non lo so, ma non ha la più pallida idea di che cosa sia una cultura anglosassone e quali siano le radici e anche la storia di queste persone. Dall'altra, qualcuno che forse lo sa benissimo, ma utilizza in maniera politica questa cosa. Cosa mi dici della cancel culture, Federico? Così mi fermo un attimo.
Ma la cancel culture è effettivamente una roba che andrebbe presa in maniera più approfondita e seria di quello che si sta facendo. Forse sarebbe il caso di dedicargli anche una puntata, direi, anche un incontro molto approfondito. Perché, cioè, voglio dire, all'inizio c'era la cancel culture, cioè, voglio dire, ha investito tantissimi aspetti, insomma. Poi, di fatto, è tuttora in essere, perché insomma ci sono delle figure che sono a tutt'oggi ghettizzate, non si capisce, in termini quasi strumentali, no? Che sembra quasi come uno dice viene ibernato, no? Come l'artista che uno fa finta di non vederlo per anni, per secoli, poi da un certo punto viene tirato fuori, no? Messo lì. Per esempio, uno dei fenomeni che ha subito la cancel culture in maniera verticale, che nessuno sa, è stato Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, per esempio, è uno di, pensa che sia sempre stato in auge, eccetera, ma relativamente, a tal punto che quando inaugurarono il Pompidou con la...
Ah, ragazzi, non vi sento più.
Pronto?
Sì, adesso ti sento.
Dicevo, quando inaugurarono il Pompidou con la prima retrospettiva di Marcel Duchamp, Ponto Sulten, e disse: faccio una mostra di Marcel Duchamp, quelli del governo dissero: scusi, ma chi è Marcel Duchamp? Cioè, nel senso, quindi siamo in Francia o una cosa di questo genere. Ma perché? Perché Marcel Duchamp era stato, come dire, cancellato culturalmente? Perché i lavori che faceva, che aveva fatto e che continuava a fare, di fatto erano stati e lo erano germinali per tutta una serie di artisti che avevano un mercato molto forte. Quindi c'era un interesse a tenere, come dire, Duchamp non undercover, ma veramente sotto, altro che sotto coperta, cioè l'hanno messo a zavorrare il bastimento.
Ma
Cioè,
guarda,
dove c'è?
Federico, io credo che ci stiamo fraintendendo, però, eh. Non voglio fare il maestrino, ma
No, no, ma per capire.
siccome è un mio nuovo chiodo fisso questa cosa, soprattutto dopo i viaggi americani che ho fatto, io non sto parlando di cancellazione nel senso che qualcosa che viene represso, qualcosa che non viene fatto emergere, qualcosa che
Ah,
non...
ecco, allora no, dobbiamo trovarci d'accordo sul significato,
Io parlo di
evidentemente.
cancellazione proprio la cancel culture attuale, cioè quando una dice, come è successo di recente, che Picasso è un erotomane, un maschilista, un questo, e quindi basta, Picasso non bisogna più.
Sì, ma è la stessa cosa, Aldo.
Beh,
Cioè,
forse.
perché Picasso basta? Perché Picasso basta? Perché Picasso è egemone rispetto, ma, cioè il fatto che lui sia un erotomane, vabbè, questo, insomma, sì, ora io non l'ho conosciuto, però insomma, vabbè, ci sono delle leggende. Però insomma, Picasso è egemone dal punto di vista artistico, quindi c'è un interesse a tirarlo giù.
No, sì, boh, nel senso, boh, nel
A
senso che...
Picasso, no, ma cioè, forse anche politico, se vogliamo seguire il tuo ragionamento, perché Picasso è stato un esponente del Partito Comunista Internazionale, quindi
No, 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 ma chi dice questo in questo
non...
caso? È gente che da quel punto di vista lì non è questo il ragionamento.
Ah, ok.
Qui si parla di biopolitica, qui si parla di diritti civili, qui si parla di femminismo, qui si parla di Donna Haraway, qui si parla di Paul B. Preciado, cioè c'è tutto un movimento, si parla di LGBT, c'è tutto un fermento di questo tipo che poi arriva a, come dire, a fare delle affermazioni che io credo di essere una persona da questo punto di vista insospettabile, nel senso che non ho, a fare delle affermazioni che secondo me sono grottesche. Cioè, io ricordo, non mi ricordo quanto, 2 anni fa, andai ero, credo che fosse il MoMA o un altro museo, mi ricordo più dove, anche dove, ho visto una mostra che mi era sembrata molto bella, poi sono andato a leggere il New York Times e uno dei critici del New York Times, uno di quelli che scrive sempre, cioè quindi è una penna di prima, attaccava questa mostra da questo punto di vista. Cioè, ma neanche attaccava la mostra, attaccava i curatori di questa mostra perché non avevano preso in considerazione alcuni aspetti di questa artista, ma con una furia ideologica che io non mi capacitavo, dicevo, vabbè, ma questo qui cosa sta dicendo? Perché scrive così? Ora, al New Museum adesso c'è una bellissima mostra, ne accennavo prima, di questa straordinaria artista africana.
Kenyota, mi sembra, no? Addirittura.
Sì, Kenyota, che sta su 4 piani e si chiama Wangeki Mutu. Questa qui è bravissima ed è anche ormai molto conosciuta. Di nuovo, questo che scrive sul New York Times, qui non è che scrive proprio, cioè uno qualsiasi, no?
Certo.
Inizia l'articolo dicendo, cari binari inteso in senso sei
Sì.
binario, non sei binario, eccetera,
Okay.
questa mostra non vi piacerà perché il patriarcato... Come dire, qui non c'è il matriarcato. Tu dici, ma questo è pazzo. Poi però, cioè, queste cose qui sono cose che registrate da un europeo, uno non si capace di, ma cosa dicono? Allora, la verità è che negli Stati Uniti, ascolta, c'è questa mostra che è di un'artista africana, che fa tutti dei ragionamenti anticoloniali. Poi c'è al Whitney ci sono due mostre, di cui una è un'artista bravissima, Pelle Rossa. Io lo dico Pelle Rossa perché sono
Sì.
nativa,
Na
eh?
native, American native.
Che fa tutti dei ragionamenti anticoloniali. Poi al Brooklyn non ti dico, due
Lì
mostre di
proprio.
questo tipo. Cioè, il dibattito in questo momento è su quella roba lì. Però, se tu sei a New York, questa cosa qui la senti sulla pelle. Cioè, quello è davvero un paese, una volta si sarebbe detto multietnico, dove la presenza dei bianchi è fortemente minacciata dal punto di vista della supremazia bianca, anche
Vabbè, questo sicuramente dal punto di vista
numerica.
numerico è appunto sì.
E dove Trump... Se non lo beccano prima, ce lo ribecchiamo, perché, e lì capisci tutto il dibattito in corso, perché i bianchi come me, che sono bianco, che ho dei figli bianchi, eccetera, eccetera, non hanno nessuna intenzione di perdere i loro privilegi, anche se dovessero diventare una minoranza. E
Sì,
come puoi dargli torto? Perché nessuno vuole perdere i propri privilegi, perché i neri non è che sono buonissimi perché sono neri, e gli ispanici non è che sono buoni perché sono ispanici, e gli asiatici che sono a New York di una quantità, basta guardare per la strada, impressionante, non sono buoni neanche loro, e gli americani sono armati.
questo sì.
L'attenzione la respiri.
Sì, palpabile, certo.
Palpabile, il pericolo lo respiri palpabile.
Sì, abbiamo.
Ecco, allora o tu capisci queste cose, le senti e parli, tra virgolette, parli, chiaramente una bella fra l'inglese, o se no, tu non hai capito niente di cosa sta succedendo. New York ha 10 milioni di abitanti. Milano, la grande metropoli dove avviene il crollo del mobile con 1600, fa 1,3 milioni con l'Interland.
Sì, non è parificabile.
No, non è parificabile. Bisogna parlare inglese, bisogna capire cosa sta succedendo. Noi possiamo decidere che ci chiudiamo, come stiamo in parte drammaticamente facendo, e la saranno problemi nostri. No, possiamo dire che ci chiudiamo, ma non ci possiamo chiudere.
No, quello sicuramente.
E tanto abbiamo visto, no? Dovevano
Sì.
fare il blocco navale.
No, vabbè, ma non.
Però per anni hanno gridato al blocco navale. Sono arrivati 6 volte il numero di persone che dovevano arrivare prima. E tu ti chiudi, ma ti chiudi cosa? Ma
No,
chiudi
vabbè.
tutto e niente. Cioè, ecco, allora, però o cerchiamo di orientarci, e io, Federico, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, sono molto confuso perché mi rendo conto che sto dicendo delle cose contraddittorie, o se no non importa, perché tanto va avanti, le cose vanno avanti lo stesso, al
Sì,
di là di...
infatti, questo.
E quindi, quando io dicevo prima la cancel culture, dice, ma bene, ma uno può dire una roba del genere, ma uno può dire, allora adesso Picasso non basta fare le mostre, cioè, ma uno non può dire queste stupidaggini. Però forse questa stupidaggine va decifrata, va capito cosa sta succedendo dietro, perché tanto per tornare all'arte o alla moda, cioè il mercato dell'arte contemporanea, il mercato, l'arte contemporanea non è quella che c'è in Italia. L'arte contemporanea italiana non conta niente, dal punto di vista numerico non conta niente, ma niente proprio. Cioè, basta guardare i numeri. Cioè, questo ovviamente ti mortifica, perché poi torni qua o sei qua e senti fare dei ragionamenti, dei discorsi a quelli che dovrebbero essere i grandi esperti, quelli che dominano il panorama, culturale italiano anche in questo settore, che tu dici: ma cosa stanno dicendo? Ma questi l'inglese un pochino alle medie superiori, qualche parolina lo parlano o no? Sto parlando dell'inglese, non del cinese o dell'indiano.
Sì, quello è un altro problema, anche
Questo
quello.
esatto, quello è di nuovo tutto un altro problema. Ora, visto che in questo confusissimo discorso che ho fatto, ma non ne saprei fare un altro, sono un essere limitato, volevo scagliarmi per un attimo e per finire contro le mostre blockbuster, a proposito del "ma non è troppo", che è stato l'incipit, no, di questa chiacchierata.
Certo.
Allora, adesso arriva l'estate, ok? Arriva l'estate e quindi calano i turisti. In Italia calano i turisti. Siamo un piccolo paese, abbiamo uno straordinario patrimonio culturale. La Santanchè ci ha fatto vedere come si fa a pubblicizzare il patrimonio culturale, riprendendo la Ferragni vestita Gautier, che si fa i selfie a Venezia, di qua, di là e su e giù. Inutile dire che sto accennando alla polemica su quella meravigliosa trovata dell'agenzia pubblicitaria, e va bene. E quindi noi abbiamo un grande patrimonio che, per fortuna ce l'abbiamo, siamo un piccolo paese, tutti vengono qua, fortunatamente, perché il turismo è una fonte straordinaria per il PIL nazionale, e ci mancherebbe, meno male che c'è, e quindi adesso partono tutti con le mostre. Tutti ci mettiamo a fare mostre. Le grandi istituzioni con grandi possibilità, o grandi. Vabbè, rispetto a quello che abbiamo detto prima, non esistono. Ma vabbè, però con più possibilità, altri con meno, e quindi facciamo queste mostre. Si faranno le mostre. Ora, visto che siamo un paese dove tutti vengono a vedere meraviglie culturali, visto che facciamo mostre per la stagione turistica, come giusto, magari ci bisognerebbe riflettere su che tipo di mostre uno fa. Visto quello che abbiamo detto prima, dei musei che hanno una funzione specifica come strumenti culturali nel territorio e del territorio,
Certo.
dovrebbe ragionare un po' su che mostre fa. Per cui facciamo altre 8 mostre non autorizzate di Banksy, facciamo altre 6 mostre contemporanee di Caravaggio, no, a sud facciamo Caravaggio, perché nonostante sia nato al nord,
Però ha sfondato a sud.
ha sfondato a sud. Quindi tra la Sicilia, Malta e altre zone del sud, Caravaggio.
L'agro-laziale, diciamo.
Sì. E peraltro di Caravaggio non è che c'è tantissimo, eh.
Sì, no, appunto, quello che stavo per dire, cioè, facciamo altre 6 mostre di Caravaggio, ma con cosa li facciamo?
Ah, io non lo so,
Con le fotocopie.
però vabbè, il Bacchino è andato al Vinitaly,
Sì, certo.
adesso sta girando al sud, va bene, no? Perché non è che c'è niente di... cioè, ma Caravaggio, ci mettiamo tutti in ginocchio per la cosa, cioè, però uno dice: ma vabbè, ma perché? Vabbè, facciamo. Tutto Caravaggio, tutti gli anni 4-5 mostre sul Caravaggio. E quindi qualcuno ha coniato, era un giornalista inglese che scriveva sul Guardian, che si chiamava Jonathan Jones, questa dicitura, dicendo la mostra blockbuster, che dice: diceva lui, è la mostra più cretina che ci possa essere al mondo, nel senso che è una trappola, no? Allora, che cosa fai? Tu metti dei nomi importanti, no? Caravaggio, da altre parti può essere Vermeer, non so, qualcun altro. Sempre quelli, sempre quelli.
Sì, per sì.
Poi chi si trova davanti, cioè, non posso andare a vederla, dai, cioè, sono qui, c'è la mostra, vai a vederla. Non c'è nessun ragionamento dietro a queste mostre. Non è che dice, vabbè, adesso però il Caravaggio te lo spiego, tu non lo sai, ma aspetta un momento, te lo spiego da un punto di vista che esci che... Oh, dici, orca miseria, questa cosa qui non la sapevo e ho imparato qualcosa. No, non c'è nessun ragionamento, si allineano una serie di nomi. È un po' come il brand della moda, no? Cioè, dice, se alla borsa c'è scritto Vuitton o Gucci o qualcos'altro, è importante. Non importa che sia veramente fatta bene, utile. No, cioè è il brand. Per cui brandizzi la mostra con una serie di nomi. Non, dici, è intrattenimento. Beh, però, insomma, ma... Allora, diciamo una cosa, va, per finire. È giusto che l'arte sia per tutti. Cioè, io quando faccio le mie micromostre, scrivo sempre, perché fa fico, questa mostra è fatta per 300 anni. Tutti possono... Non per sbigliettare, tanto io non sbiglietto, perché sono mostre fatte per la società civile, ma il mio intento è veramente di fare una piccola cosa che però sia... comprensibile e abbia un senso per tutti. Però certo. L'arte non è proprio una roba... Cioè, è per tutti, però richiede un po' di sforzo. Richiede un po' di... Per avere senso, se devi perdere tempo. Dici, vado al museo invece di andare in spiaggia, va bene, ottimo. Però un po' di fatica la devi fare, perché sennò non ha senso. Meglio andare in spiaggia. Meglio andare in spiaggia, meglio nuotare o andare in montagna e fare le passeggiate, eccetera, eccetera. Quindi l'arte per tutti è giusto, però visto che spendi un po' di tempo e magari paghi anche un biglietto, devi anche pretendere che chi ti pretendere, non c'è, nessuno deve pretendere niente, ma insomma devi anche cercare di capire che cosa stai andando a vedere. Dall'altra parte ci deve essere un'offerta che aiuta uno che di mestiere fa un'altra cosa a uscire dopo che ha visto una mostra e dire vabbè, questa cosa non la sapevo, questa cosa ci penso, magari questa cosa la vado a vedere anche quell'altra, o magari leggo questo libro o quell'altro. Sto dicendo delle banalità, è vero.
Però... No, ma scusa Aldo, se mi intrometto, però questa cosa che stai... No, finiamo il però, perché altrimenti non è giusto. No, prego, prego.
Sì. No, non ho detto niente, sto ascoltando.
Ah, ok. No, dicevo, questa cosa che dici è molto forte. A me rimanda sempre di più al discorso che stavamo un po' facendo prima, cioè... temporaneo e invece definitivo. Perché? Perché forse io, vivendo in una città comunque sia turistica, vedo che sì, va bene fare la campagna per i turisti, ma bisogna fare una campagna di certi versi di disincentivizzazione, perché cioè qua voglio dire c'è overbooking fino al 2026, cioè non è che uno dice vabbè chiamiamo i turisti, ma per metterli dove? Cioè dobbiamo soppalcare i monumenti. Cioè, c'è un problema serio, cioè, qui la gente veramente non sa che fare. Cioè, io conosco le persone che sono in questo settore, mi hanno detto, guarda, è imbarazzante perché cioè, è praticamente da febbraio che stiamo respingendo la gente per il 2024. Cioè, non sappiamo dove metterli fisicamente. Quindi questo è un aspetto. Però dicevo, la gente viene a vedere delle cose che sono permanenti. Cioè, Piazza San Marco è permanente, fatta di marmo, pietra di Istria, di Verona. Uno la tocca, c'è le colonne, una cosa di questo. Cioè, non è che fra un mese cambia lo scenario e diventa un'altra cosa. Perché? Perché chi ragiona in questi termini, l'hai detto da te, cioè è gente che ragiona così, ha una cultura così. E quindi le mostre che si vedono a New York si vedono solamente a New York, ma perché la loro cultura che è così, cioè la mobilità è il loro senso di vivere, cambiano continuamente i quartieri, per cui figuriamoci un attimo come sta la faccenda. Cioè, quindi questa idea è così. Qui, secondo me, sì, in parte si subisce questo aspetto. Per cui sarebbe interessante, secondo me, creare un turismo, ma facendo delle cose ex novo, fisse. Non so come dire. Cioè, come Caravaggio, sei va bene a San Luigi dei Francesi. Sì, ho capito. Andiamo a vedere a San Luigi dei Francesi. Ma facciamo un San Luigi dei Francesi, che ne so, un po' più in là, e diamolo a un Caravaggio contemporaneo. Una cappellina laterale, che poi San Luigi dei Francesi è veramente marginalissima, come uno pensa ad andare a vedere una cosa immensa, in realtà, non so, credo che sia 3 metri per 3, insomma, cosa veramente
sì,
asfissiante per certi versi.
Anche questa cosa che dici, che adesso è stato coniato, no? L'overtourism, è una cosa che fa pensare, perché non è per essere sempre critici, no? Meno male che ci sono i turisti. Sono turista pure io, quando vado a New York faccio il turista, meno male. Però, insomma, è complessa la storia, non è che... facciamo l'esempio di Noto, va, tanto per cambiare, perché io faccio delle mostre lì, ho visitato lì, eccetera, eccetera. Cioè, ma i netini a Noto... ad agosto, se possono, se ne vanno.
Ma sì, ma certamente che se ne vanno, ne andrei pure io.
È perché come fai? Cioè, è una città che vive di turismo, è una città che offre un sacco di mostre, non è grande. Il corso principale ad agosto è come essere in metropolitana o su un autobus nell'ora di punta, non ti muovi. Quindi come se ne esce? Io non lo so come se ne esce, perché comunque è PIL per questa città. Però così io non so come possa reggere, adesso parlo di Noto, ma potrei parlare anche di altri posti, non so come possa reggere da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista di quelli che commerciano, dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della spazzatura. Cioè, ed è una città che si è qualificata negli ultimi anni come, tra virgolette, una città d'arte. Tu vivi in una città che è da sempre una città d'arte. Noto è da... non so, 8 anni che sta diventando una città d'arte. La richiesta c'è, indubitabilmente. Ma io non so cosa dire, Federico, forse, non so, sono confuso. Il mio apporto alla tua radio, a questa trasmissione, è raccontare delle cose, non dare delle ricette, perché io veramente non ce le ho. Però i problemi ci sono, insomma, però l'over di tutto, l'over tourism, l'over anche di offerta, tra virgolette, culturale, c'è. Come si fa a mettere ordine? Forse non si può.
Direi che quello che ci hai detto, Aldo, ci ha fatto perlomeno riflettere, almeno a me, e insomma, credo che chi ha ascoltato, sicuramente un'analisi che fa riflettere e che innesca, diciamo, dei meccanismi virtuosi, diciamo, no? Di meccanismi produttivi, perché forse bisogna affrontarle anche in termini di lettura, di paragone, no? Che di descrizione, così come hai fatto te. Altrimenti...
Io più di quella non... Cioè, conosco molte persone che hanno sempre soluzioni, sanno sempre tutto e pontificano su tutto. Beate loro. Io dico un'altra banalità. Più conosco, forse più invecchio, e meno... Più viaggio. Io viaggio, cioè non è che... Non è che sto a guardare la televisione solamente, più vado in giro e più scopro che i cinesi stanno, probabilmente entro pochi anni, scenderanno sotto il miliardo e l'India è a 1,4 miliardi, punto. Dopodiché andiamo
sì, tutti sì.
Per l'aperitivo, non lo so. Va bene, spero la prossima di essere meno confuso. Però un po' di cose le ho raccontate che forse non sono sempre su tutte le televisioni o i media nazionali. Va bene? Mi autoconsolo così. Va bene?
Va bene, Aldo, noi ti ringraziamo come sempre. Effettivamente quello che hai detto adesso in chiusura è largamente condivisibile, appunto l'abbiamo detto, e quindi ti ringraziamo veramente per queste novità che ci hai portato e questo racconto che ci hai fatto, e ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie Aldo.
Buona serata e buona
Ciao,
cena.
Mandiamo un caro saluto a tutti. E diamo la linea a studio.